all'ascolto di Bella Vista, la puntata di quest'oggi, martedì 1 agosto 2017. Valerio Capecchi dell'AMMA, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Raccontaci di questa giornata di cui già si è tanto parlato come giornata più calda dell'anno, forse.
Sì, forse anche a Firenze è possibile anche battere il record di temperatura massima per quanto riguarda il mese di agosto, qualora si dovessero superare i 41 gradi. Infatti il record diciamo attuale aspetta il 2003, il 5 agosto del 2003, insomma con 41,1, insomma siamo in attesa per oggi per vedere se supereremo questo valore. La previsione infatti comunque è di raggiungere i 41, forse anche 42 gradi per oggi. Per domani anche cambiano poco le condizioni, quindi ancora temperature molto elevate nelle zone dell'interno, con ventilazione debole assente. Domani forse un po' più di brezza per chi si dovesse trovare al mare. Direi che non c'è molto altro da aggiungere.
Grazie, andiamo a vedere subito i giornali di quest'oggi. Ruba la pistola al vigile, spara, sudanese, 18 anni, reagisce al controllo e punta l'arma sulla gente, i quattro colpi deviati a terra. La pattuglia aggredita alle 8 in via Marconi a Firenze, irregolare, a marzo era stato arrestato per rapina ma rimesso in libertà. Questo è il Corriere Fiorentino di quest'oggi, naturalmente anche La Nazione con i consueti toni molto sobri. Follia, omicida, extracomunitario ruba la pistola al vigile e gliela punta in faccia, la gente reagisce, levita di essere raggiunto dai quattro colpi esplosi, ma in città scoppia la rabbia, non so se vi siete accorti, siamo tutti a rischio. Così anche La Repubblica di quest'oggi prende la pistola al vigile e esplode quattro colpi. La Repubblica si occupa anche degli Uffizi. Uffizi da alta e da bassa stagione, la rivoluzione delle tariffe annunciata dal direttore Heike Schmidt è pronta ad entrare in vigore dal 1 marzo 2018 in tutti e tre i circuiti del complesso museale frutto della riforma Franceschini, Uffizi, Palazzo Pitti e Boboli. Il biglietto per gli Uffizi in particolare salirà dagli 8 euro di oggi, 12,50 in caso di mostre, a 20 da marzo a ottobre e 12 da novembre a febbraio. E così via. Andiamo a sentire proprio il direttore degli Uffizi, Heike Schmidt, ai microfoni di Jimmy Tranquillo.
Nuova filosofia tariffaria, ma non è che si tratti di un aumento di prezzi.
La cosa principale è che qui non si aumenta in maniera meccanica né si abbassa in maniera meccanica. La tariffa di ingresso dipenderà dal comportamento dei visitatori. Chi viene per una fruizione seria, per una fruizione ripetuta, approfondita, chi non viene soltanto a farsi il selfie davanti a una Venere, viene premiato perché alla fine costerà di meno. Chi invece viene soltanto per vedere qualche capolavoro feticizzato, allora deve pagare il prezzo più alto. In altre parole, chi viene durante la stagione bassa, che sono 4 mesi di 12, pagherà di meno. Chi viene a Palazzo Pitti presto la mattina, quindi quando noi abbiamo una grande capacità che non viene utilizzato adesso, pagherà sostanzialmente di meno. Chi viene ripetutamente attraverso il corso dell'anno oppure anche nel corso di una settimana due pagherà di meno per la visita singola. Chi invece vuole venire soltanto per fare un check alle cose da vedere prima di morire deve pagare un pochino di più.
Ma quindi ci saranno visitatori buoni e visitatori cattivi?
No, sono buoni e cattivi, ognuno può decidere, una cosa molto pragmatica, ognuno può venire anche la prima volta con un biglietto standard per una visita, poi magari si innamora e dice ma in questo museo vorrei tornare e magari vedermi per bene una sezione, poi un'altra sezione, magari mettermi davanti a un quadro per 2 ore e guardare un solo quadro senza pagare extra. E questo sarà possibile grazie a questa nuova filosofia tariffaria.
Parliamo adesso dei consorzi di bonifica. Consorzi di bonifica, il governatore Enrico Rossi dice alla Repubblica, annuncia finché sarò io presidente andiamo avanti così. Rossi non attacca il PD, ignorando il documento che invoca il superamento dei consorzi, ma il messaggio è netto, nessun ripensamento. Sì, pagina 7, sta vicenda, e poi diventa anche vicenda evidentemente politica che riguarda la maggioranza che sostiene il presidente Rossi. In ogni caso, Jimmy Tranquillo ha raccolto Proprio le dichiarazioni di Rossi in merito a questa vicenda, ascoltiamolo insieme.
Noi abbiamo fatto una grossa riforma, l'abbiamo fatta nel 2012 e poi questa riforma si è inserita nella riforma del 2015 dell'assetto idrogeologico della Toscana. Ogni anno noi facciamo un piano operativo degli interventi di investimento per la costruzione dei bacini, per la costruzione delle casse di esondazione, per gli interventi di consolidamento degli argini e poi ogni anno, integrato con questo piano, approviamo dei sei consorsi tutte le delibere attuative degli interventi manutentivi. Si tratta di avere messo a regime interventi manutentivi intorno a 90-100 milioni all'anno, che non sono poca cosa, anche grazie al fatto che il contributo di bonifica è stato esteso a tutti coloro che non lo pagavano. E tutto questo chi viaggia per la Toscana può vedere, sta già dando dei risultati importanti nella manutenzione dei canali, dei fossi, dei fiumi. Insomma, si comincia a vedere che c'è un cambiamento. Questo cambiamento non solo è importante dal punto di vista anche della tenuta idrogeologica, un fiume pulito scorre meglio, funziona meglio, così come un canale e altro ancora, è importante anche dal punto di vista della pulizia, del paesaggio. Insomma, la Toscana si sta ritrovando. Nell'arco di un paio d'anni i risultati saranno ancora di più a valanga, saranno ancora più importanti.
Bella Vista, la mattina di Controradio.
Alle 8.14 tutti i giornali di quest'oggi mettono in contrapposizione, come dire, le ONG che hanno firmato, quelle che non hanno firmato. Stiamo parlando del codice per il soccorso. Il Corriere della Sera dice firmano solo 3 ONG Miniti, le altre sono fuori. Ormai è muro contro muro, soltanto 3 le ONG che hanno firmato il codice di comportamento. Tra loro non c'è Medici Senza Frontiere, che aveva invece annunciato l'accordo. Sono fuori, dice Minniti. Così più o meno anche la Repubblica, appunto, che titola migranti e lite sui soccorsi, no delle ONG alle regole, il Viminale ora siete fuori, divise le principali organizzazioni impegnate nel Mediterraneo, Medici Senza Frontiere rifiuta la firma, il sì di Save the Children. No delle ONG alle regole, sembra che le ONG vogliano agire in un sistema anomico. Tommaso Fabri, il capo missione di Medici Senza Frontiere in Italia, buongiorno a lei e bentrovato.
Buongiorno.
Ci racconta com'è andata questa vicenda?
La vicenda che venerdì scorso noi abbiamo presentato dei punti che per noi erano fondamentali per la firma, per poter lavorare nel rispetto delle nostre dei nostri principi e nel rispetto anche delle persone che salviamo. Alcuni di questi punti sono stati inclusi, altri no, che rimangono fondamentali, e quindi abbiamo deciso di non firmare. Quindi entriamo più nel merito, nello specifico per noi è impossibile poter accettare di far venire a bordo della polizia giudiziaria con delle armi. Non abbiamo nessun tipo di problema a far entrare della polizia quando vuole fare delle indagini, facilitarle se c'è bisogno, fino a un certo punto, perché noi non siamo dei poliziotti ma siamo dei medici, quindi solo il servizio, ma le armi a bordo non le possiamo accettare, non lo facciamo in nessun posto, non lo facciamo neppure sul posto al mondo, lavoriamo intorno ai 70 posti, 70 paesi nel mondo dove ci sono guerre civili, dove ci sono guerre di tutti i tipi, dove ci sono diversi tipi di problematiche e le armi non si prendono, non si fanno entrare nelle nostre strutture, se le facciamo entrare a bordo, facciamo l'eccezione per l'Italia, si capisce bene le implicazioni che potrebbero avere. Quindi armi a bordo è impossibile per noi accettarlo, come è impossibile accettare il fatto di non poter fare trasbordi. Se le barche le navi quando fanno dei soccorsi devono entrare in porto sistematicamente, verrebbe a mancare degli assetti fondamentali, se la zona di ricerca e soccorso sarebbe scoperta, questo risulterebbe più in morte in mare, questo non lo possiamo accettare, insomma.
Quali sono le conseguenze adesso? Cioè, com'è possibile tagliare fuori qualcuno nell'aiutare gli altri? Che cosa potrà verosimilmente accadere, secondo lei?
Quello che può accadere, noi continuiamo a lavorare nella maniera che abbiamo fatto prima, ci coordiniamo con le autorità competenti come abbiamo fatto prima, quindi noi di fatto non cambia niente, rimaniamo anche pronti a seguire gli altri punti del codice che noi eravamo d'accordo per firmare, quindi dal nostro lato non cambia assolutamente niente. Vediamo un attimino da parte del Ministero o da parte delle autorità competenti se cambierà qualcosa, saremo pronti a discuterne insieme, sempre nel rispetto delle vite delle persone che fuggono a Libia, insomma.
Grazie per il momento, buon lavoro naturalmente.
Grazie a lei, arrivederci.
Grazie e buona giornata. La voce l'avete sentito, è stata quella di Tommaso Fabbri, capo missione di Medici Senza Frontiere in Italia. Adesso che sono le 8:18 abbiamo un piccolo break pubblicitario.
Il Comune di Calenzano presenta Calenzano Estate, eventi culturali, incontri, musica e teatro. Info www.comune.calenzano.fi.it.
Al Giardino del Castello alle 21:15, mercoledì 2 agosto, concerto anni 30 e 40 con Ivy and the Bounce Band. Giovedì 3, L'uomo che piantava gli alberi, spettacolo teatrale a cura dell'associazione Effetto Notte.
Controradio.
Noi non mettiamo in dubbio che ci siano degli alberi malati, ma non possono essere malati tutti gli alberi di questa via e di tutte quelle per cui si verranno fatti altri abbattimenti come Viale Guido.
Ecco, la voce che avete sentito è, a partire dalla voce della consigliera comunale di Firenze Movimento 5 Stelle, Arianna Xekalos, riguarda la questione del nuovo piano di rinnovo degli alberi in città per incrementare il patrimonio arboreo pubblico, un pacchetto di interventi per un investimento di oltre mezzo milione di euro che ha già suscitato polemiche. Si parte da Viale Corsica, l'abbattimento di 59 ippocastani e sostituzione con 70 peri ornamentali. Questo però tra le proteste dei cittadini. Sentiamo, dicevamo, le voci raccolte da Jimmy Tranquillo, a partire proprio quello della consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Arianna Xekalos.
Noi chiediamo di poter essere informati, noi sappiamo che gli atti sono pubblicati almeno in parte nel sito del comune, noi abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti, ancora non ce l'abbiamo, quindi io non posso dirle se è tutto corretto o meno, sto aspettando, mi auguro che lo sia, però non lo so. Chiediamo un passaggio in più, che anche se non lo prevede la legge, lo prevede il buon senso, la morale, cioè di informare la cittadinanza che oggi si è svegliata scoprendo che avrebbero abbattuto tutti gli alberi dove vivono, della propria via, che sono tantissimi.
Se ne stanno lamentando perché immaginano che l'amministrazione non abbia fatto tutta una serie di considerazioni che però il progetto prevede. Andiamo a sostituire il filare degli ippocastani con alberature, perché sono alberature compromesse, andiamo a installare le nuove alberature che danno continuità a ciò che è già stato fatto in passato. C'è da ragionare con le persone, si sta cercando di trovare il sistema per procedere nel lavoro e tranquillizzare le persone che si sta facendo un lavoro per rendere sicuro Viale Corsica, aumentando alla fine il numero degli alberi presenti.
Ci va bene anche che tutto il viale venga sostituito con altre piante, però questo non in maniera traumatica, in una settimana, ridurre una strada, un deserto in una settimana, per poi sostituirle con piante che non sono di nostro gradimento.
Cambiamo adesso scenario, perché? Perché c'è naturalmente, abbiamo sentito le previsioni del tempo per questa settimana in tutta la Toscana, la settimana più calda dell'anno, parliamo del caldo e le temperature elevate, parliamo della siccità, delle scarse piogge veramente dalla scorsa primavera, e naturalmente c'è una pesante crisi idrica soprattutto nelle zone dove l'acqua è un problema. Questo è naturale presupporto, c'è una crisi idrica nel Chianti, i sindaci del Chianti e Publiacqua stanno lavorando per integrare la risorsa idrica in qualche modo, perché è in corso una vera e propria emergenza, e soprattutto rivolgono un appello ai cittadini per un uso molto parsimonioso e responsabile dell'acqua in Chianti. Parlare della notizia che vi abbiamo appena dato, andiamo dal sindaco di Barberino Valdezza, che è anche il presidente dell'Unione Comunale del Chianti, Giacomo Trentanove. Buongiorno a lei, ben trovato.
Sì, buongiorno Raffaele, a lei e a tutti gli ascoltatori Contro Radio.
Buongiorno, buongiorno. Situazione impegnativa, situazione importante in Chianti per quello che riguarda il tema dell'acqua. L'anno è veramente infausto da questo punto di vista. Come vi state muovendo?
Noi ci stiamo muovendo prima di tutto, come ogni anno, facendo una ordinanza che limita il consumo dell'acqua potabile, e poi assieme a Publiacqua stiamo cercando di affrontare portando più risorsa possibile, ma cercando di fare in modo di affrontare la situazione molto difficile, ecco. I campi sono totalmente secchi e questo è un problema molto importante per l'agricoltura, mentre poi c'è la questione per i cittadini, ovviamente una stagione molto siccitosa, con luglio totalmente senza piogge, giugno quasi totalmente senza piogge, mette anche in difficoltà tutto quello che è il nostro sistema che abbiamo approntato in questi anni. Chianti via via è stato infrastrutturato con la cosiddetta autostrada dell'acqua che arriva da Lanconella, il cosiddetto collegamento con Bilancino, sì, che sta andando avanti e via via sta raggiungendo varie zone, via prima Impruneta, Bagnarripoli, poi sta arrivando verso San Casciano e piano piano verso Greve, Barberino e Tavarnelle. Ecco, questa è la nostra situazione, però nonostante i grandi sforzi di infrastrutturazione, una siccità eccezionale come questo anno ci mette in difficoltà.
Naturalmente, infatti bisogna ragionare in questi termini, che probabilmente questo genere di fenomeni tenderanno a diventare strutturali più che emergenziali. Publiacqua ricorre alle autobotti, se non sbaglio, c'è un rischio razionamento?
Allora, Publiacqua sta già portando le autobotti nel nostro territorio, integrando le risorse locali con le autobotti. Ovviamente noi stiamo attingendo alle nostre risorse, abbiamo dei laghi che negli anni sono stati costruiti sul territorio e che sono le nostre riserve strategiche e che a cui già stiamo attingendo, ma che la prospettiva è quella di anche un possibile razionamento nel mese di settembre. Ecco. Ovviamente già l'integrazione che Publiacqua sta facendo con le autobotti sposta avanti l'obiettivo, quindi l'appello è a tutti i cittadini perché ovviamente il rispetto delle ordinanze sia totale, non ci possiamo permettere di portare l'acqua con le autobotti e poi vedere persone che bagnano, persone che vogliono lavare l'auto, sono cose che in questo momento non ci possiamo permettere.
Assolutamente, infatti, ma questo è l'appello che voi rivolgete in maniera accurata, quello di veramente di fare una grande attenzione, no?
Sì, poi c'è anche un rispetto proprio formale, perché noi abbiamo un'ordinanza che poi dopo insomma ci sono delle sanzioni.
È chiaro. Ecco. Grazie per averci ricordato queste notizie che non riguardano soltanto il Chianti, ma che in Chianti trovano un momento importante e delicato. Giacomo 39, grazie, buon lavoro anche a lei. Buon
arrivederci giornata. Raffaele, a lei e a tutti gli ascoltatori.
Le 8.29, martedì 1 agosto 2017, questa è Bella Vista sul Controradio, Radio, la seconda parte della nostra trasmissione. Vi diremo del nostro viaggio in Marocco, alla fine di novembre, al primo di dicembre, nel Marocco sahariano con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Controradio. Radio. Vi diremo del Centro Caritas per Migranti di Casellina Scandicci, un anno fa le proteste, come è andata un anno dopo, e poi chiuderemo col massimo esperto italiano di dislessia, il professor Giacomo Stella, perché c'è una scuola a Milano, una scuola svizzera, che ha messo nel proprio regolamento uno sconsiglio a tutti coloro che hanno difficoltà di apprendimento o bisogni speciali, o visto che ci siamo, c'è scritto nel regolamento, c'è anche delle scale, anche handicap, a non iscriversi a quella scuola, posizione che è stata pesantemente stigmatizzata anche dalla ministra. Giornale Radio di Popolare Network.
Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Venezuela poco fa sono stati arrestati due leader dell'opposizione, Leopoldo López e Antonio Ledezma. Il primo era tornato a casa dal carcere solo 3 settimane fa. Questa settimana a Caracas si dovrebbe insediare la contestata assemblea costituente.
Un altro silluramento alla Casa Bianca: Trump ha licenziato il suo direttore della comunicazione, Anthony Scaramucci, era stato nominato meno di 2 settimane fa. Roberto Festa.
Soltanto poco ore fa Donald Trump twittava no chaos at the White House, cioè non c'è il caos alla Casa Bianca. In realtà il caos è esploso in modo clamoroso con l'allontanamento di Anthony Scaramucci, che soltanto 10 giorni fa era stato nominato capo della comunicazione. Allora la richiesta a Scaramucci di lasciare il suo posto è venuta con ogni probabilità da John Kelly, il nuovo capo staff di Donald Trump. Kelly un generale, è arrivato con questo a questo incarico con l'intenzione di mettere ordine proprio in una Casa Bianca caotica, una Casa Bianca che ruota attorno alle uscite spesso improvvisate, sicuramente impreviste del presidente. E Anthony Scaramucci è stata proprio la prima vittima di questa volontà di ordine. Scaramucci, ex uomo della finanza, ex uomo di Goldman Sachs, è conosciuto per il carattere esplosivo quasi quanto quello di Trump. Appena nominato ha cominciato a insultare non i nemici, attenzione, ma gli uomini stessi dell'amministrazione. Per esempio Reince Priebus, l'ex capostaff, è stato definito da Scaramucci un fottuto paranoico e si è dovuto dimettere qualche ora dopo. Stephen Bannon, il capo stratega della Casa Bianca, è stato definito da Scaramucci uno che passa il tempo a guardarsi l'uccello. Scaramucci minacciava anche i dipendenti della Casa Bianca, di questa amministrazione, minacciava i dipendenti dell'amministrazione di licenziamento per le continue fughe di notizie. Allora è chiaro che un uomo così, che pure in un primo tempo Trump apprezzava proprio per il suo carattere esplosivo, non corrisponde all'idea di ordine del nuovo capostaff Kelly.
Oggi la ministra della difesa Roberta Pinotti, quello degli esteri Angelino Alfano saranno in Parlamento a presentare la missione navale davanti alla Libia. I mezzi italiani dovrebbero contribuire a individuare e fermare i migranti che rischiano di essere riportati nel paese africano.
Nel pomeriggio a Roma ci sarà un incontro tra il governo italiano e quello francese per parlare del sito navale di Saint-Nazaire. Il neo presidente Emmanuel Macron ha messo in discussione l'accordo firmato prima della sua elezione che assegnava il controllo della struttura all'italiana Fincantieri. Difenderemo gli interessi italiani, ha detto il capo del governo Gentiloni.
A Palermo sono state spente le fiamme che nella notte hanno avvolto un botteghino dello stadio. L'incendio potrebbe essere doloso. In un periodo difficile per la società di calcio, la squadra è retrocessa, il presidente Maurizio Zampadini è indagato e ci sono state contestazioni dei tifosi.
Il petrolio ha superato i $50 al barile, non succedeva dallo scorso maggio. Secondo gli analisti le incertezze sui tagli alla produzione da parte dei paesi OPEC che continueranno però a frenare la crescita dei prezzi.
Da oggi almeno fino a domenica il tempo dovrebbe essere sereno su tutta Italia con temperature in aumento. Sono le 8:33 minuti, gli aggiornamenti del giornale radio alle 9:30.
Popolare Network.
Ancora Balagan, musica, incontri e letteratura, le parole, i suoni, i sapori del mondo ebraico, i mille linguaggi delle identità e della differenza all'ombra del cupolone verde. Dalle 19 fino a notte, ingresso libero da Via Farini 6, info e programma su www.balagancafè.it.
Giovedì 3 agosto alle 21, in principio, il canto della creazione del mondo, musica, narrazione biblica e scienza, con Enrico Fink, Giancarlo Schiaffini e Marcella Carboni, e una pericena stellare dalle 19.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 un chilometro di coda per lavori tra il bivio con la variante di Valico e Badia in direzione Roma. In A11 rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio con la 1 in direzione Firenze. In FIPLI code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola rallentamenti in entrambe le direzioni per un senso unico alternato tra le Sieci e Pontassieve. A Firenze, per i lavori alla linea 3 della tranvia, ieri sera riapertura parziale in piazza Dalmazia. Sono state riaperte la corsia nella piazza e quella sul viale Morgagni in direzione Careggi fino a via Cocchi. Per i treni la circolazione sta riprendendo gradualmente fra le stazioni di Cascina e Pontedera su un unico binario, il Dispari. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6 su 93, 6, 98 e 9, 6 su Controradio.
may do and I'll be true. And what I'd like for you to say is you'll come home to me each day. Now you'll be my girl, that's what I want. Just you, sweet girl, not a front. It's just like me, I feel so blue and I fall so much in love with you.
Le 8.37, in realtà i tempi non sono così ampi, quindi affrettatevi. Perché? Perché tra pochissimo Jimmy parte con West End M, di nuovo la California, un viaggio straordinario che continua a riscuotere grandissimo successo attraverso rotte, anche in questo caso non consuete. Poi Jimmy se ne andrà a Cuba, quindi veramente un'estate da questo punto di vista straordinaria, con i viaggi che Controradio organizza per i propri ascoltatori e le proprie ascoltatrici. Ma poi dal 24 novembre al 1 di dicembre andiamo nel Marocco sahariano, il deserto, le montagne dell'Atlante, un viaggio nel Marocco meno conosciuto, più affascinante. In realtà le iscrizioni qui si chiudono il 30 settembre, quindi non fra un tempo infinito o fino appunto ad esaurimento posti. Andate su controradio.it, trovate il banner Marocco sahariano, qui trovate il viaggio, le quote, i documenti necessari, le destinazioni, i documenti di viaggio, la descrizione dettagliata naturalmente dell'itinerario, veramente straordinario. Si dorme anche in tenda nel deserto, ci sono le jeep per muoversi nelle zone più impervie, si guarda l'Atlante, si guarda il Sahara, si va anche sulla costa, un viaggio molto poco turistico ed una stagione peraltro straordinaria per visitare il Marocco sahariano, che è quello appunto di fine novembre inizio dicembre, e la possibilità naturalmente di iscrizione. Alle 8.41 spostiamoci a parlare del centro per migranti della Caritas a Casellina. Siamo a Scandicci, siamo in un centro che fece un anno fa discutere perché la destra, Casa Pound e la Lega montarono una protesta, prima di tutto dicendo il falso, cioè che sarebbero arrivati 90 migranti, cosa non vera, e poi paventando una serie di cose, pericoli, vicino c'è un asilo, si sarebbe desertificato l'asilo, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un'assemblea rovente, poi il progetto è partito, peraltro quello del quartiere, anche dove risiede il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, che saluto e ringrazio, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
La vicenda di un anno fa, se non sbaglio, anche se poi il centro è entrato in funzione tempi un po' più recenti, ci dia un po' di tempi, un po' di storia.
Di luglio dello scorso anno fui contattato dal direttore della Caritas circa la previsione eventuale di un centro di seconda accoglienza, perché poi si sarebbero stati trasferiti secondo i progetti della Caritas su un gruppetto di migranti già presenti sul territorio fiorentino perlomeno da 6 mesi, un anno, e identi la disponibilità a lavorarci in una struttura ovviamente privata, non del comune. E questa notizia si diffuse in modo del tutto, come succede, col tantam, con i social network, eccetera, e ci montò sopra, facendo una polemica politica roventissima, la coppia, la bellissima coppia Lega Casa Pound, e cominciò a sparare cose inenarrabili: sarebbero arrivati il giorno dopo, sarebbero stati 90, che ci sarebbero stati pericoli e congiure per tutti, insomma. Anche molto la paura, perché l'argomento è veramente molto delicato, rovente, insomma, di difficile trattazione, visto anche le impurità che sono state, che si mettono dentro questi argomenti ogni volta si cerca di trovare un minimo di buonsenso. Quindi ci fu un'assemblea di oltre 200 persone, autoconvocata tra l'altro, in piazza. Correvamo il rischio di far in generale ancora più preoccupazione, e con molta serenità e molta serietà sia io che il direttore della Caritas partecipammo a quella manifestazione, diciamo così, insomma.
Saluto e ringrazio anche il direttore della Caritas diocesana di Firenze, Alessandro Martini, buongiorno, grazie, bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi. Purtroppo sono in macchina, non so se si riesce a sentirmi bene, ma buongiorno, buongiorno,
buongiorno Alessandro.
Sentiamo benissimo. Sindaco, prima a lei, poi lo chiedo naturalmente anche al direttore della Caritas, che cosa è accaduto in questo anno, in questi mesi, e un bilancio di questa esperienza, evidentemente.
È accaduto che l'umanità è più forte della stupidità in generale e della falsità. È accaduto che i migranti sono arrivati al massimo una ventina, sono arrivati a gennaio, sono, come ci aveva detto Caritas, di secondo arrivo. Immediatamente la parrocchia, diciamo l'attività del quartiere intorno si è attivata, ci sono dei volontari che costantemente operano insieme agli operatori, sono straordinari, stanno 24 ore su 24 i ragazzi, che c'è un centro culturale di giovani dentro quell'edificio di ragazzi, ora ci sono centri estivi tuttora e collaborano con i migranti li danno mano a fare piccoli lavori di manutenzione. L'asilo accanto non solo non ha subito alcuna ripercussione, perché mai l'avrebbe dovuto subire ripercussione, ma addirittura quest'anno farà un progetto di integrazione sui migranti. Insomma, la realtà è più forte della brutta politica. Insomma.
Cioè lì la scena che si vede è la commistione dei migranti e dei bambini, diciamo così, la mattina alle 8, se ho capito bene.
Esatto, cioè la porta accanto vanno i bambini alla scuola materna, all'Italo Calvino. Dentro lo stesso edificio c'è un'attività culturale di teatro per ragazzi, centri estivi, attività laboratoriali, eccetera. Proprio nello stesso edificio, proprio la finestra, le finestre combaciano, uno attraversa il corridoio di là e tutto va avanti bene. È chiaro, in tutte le relazioni umane potenzialmente ci possono essere delle difficoltà fra marito e moglie, fra amici, nel campo da calcio, eccetera. Preventivamente nessuno garantisce mai nulla, ma l'essere umano è l'essere umano dovunque, dal Benin a Scandicci, dal Canada all'Australia, e quindi quando si mettono insieme persone alla fine si relazionano, è tutto qua.
Sindaco Fallani, grazie.
A voi.
Alessandro Martini, vedere i centri estivi, diciamo, nello stesso edificio del famigerato centro della Caritas, credo che racconti tutto, diciamo così, ci dice il suo punto di vista.
È uno degli aspetti più belli, buongiorno a tutti, è uno degli aspetti più belli e per certi versi anche inaspettato ma positivamente accolto come il segno che quando davvero si ha la volontà di conoscerci, di apprezzarci, di riconoscerci persone indipendentemente dalle nostre diversità, si può riuscire davvero a raggiungere degli obiettivi e dei traguardi bellissimi. C'erano indubbiamente alcuni problemi perché sembrava davvero che questo arrivo di questi 16 ragazzi, che poi sono un gruppetto molto piccolo, fosse davvero una tragedia per il centro dei ragazzi lì, del centro estivo. E invece grazie all'intelligenza, al cuore, alla saggezza di quegli educatori, a cui io affiderei anche i miei figli, davvero, ha saputo gestire insieme ai nostri operatori Caritas e insieme ai volontari della parrocchia, al comune, che voglio ringraziare anche qui pubblicamente, ha saputo gestire un'esperienza che può solo, e sta già facendolo, ma può solo arricchire quel territorio e quella comunità.
Ecco Martini,
e mi dispiace tanto.
Prego.
Mi dispiace tanto che quelli che ci hanno veramente attaccato in maniera davvero inqualificabile, perché basandosi sul nulla, fomentando l'odio, fomentando la divisione, non siano in grado di riconoscere questa ricchezza.
Non se lo aspetti, solo per non loro. Se lo aspetti. Assolutamente, ricordiamoci
che non si riesca a capire laddove c'è veramente il positivo di certi incontri, di certe esperienze, qualcuno non riesca non solo a riconoscerlo, ma non riesca a leggerci il futuro della nostra società, che è un futuro fatto di incontro, di pluralità di esperienze, di diversità che si arricchiscono nel momento in cui si conoscono. E questa è l'esperienza bella. Peraltro siamo proprio a un anno esatto, mi pare fosse il primo o il 2 di agosto, di quell'assemblea in piazza convocata così da questi movimenti particolari che volevano solo fomentare, basandosi sulle bugie, fomentare lo scontro di piazza. Siamo andati, io e il sindaco, appunto in quell'assemblea, e poi siamo ritornati a un'assemblea in parrocchia a metà ottobre, che non è stato possibile neanche gestirla, tanto era la fuga assurda di urla e di strepiti contro di noi senza nessun motivo.
Certo.
Da quel momento lì siamo arrivati poi a gennaio a questa accoglienza che si è realizzata. Voglio ricordarlo anche alla presenza del cardinale, è venuto anche il nostro cardinale ad accoglierli, e ha avuto un momento anche di discussione forte con alcuni giovani di questo movimento che montava contro questa accoglienza. È stato un momento difficile, duro, ma anche molto schietto e positivo, secondo me. Il cardinale è stato molto bravo, e da quel momento questi ragazzi sono diventati gli amici più cari dei bambini del centro estivo, e chi vuole rendersene conto può venire a vedere. La saggezza, l'intelligenza e il cuore delle persone ha prevalso, e questa è un'esperienza molto bella. Vi ringrazio di darci la possibilità di parlarne. Certo, non possiamo nascondere i problemi, perché ci sono i problemi, non c'è dubbio. In generale, come noi vediamo, purtroppo questi fratelli, queste persone che arrivano dai barconi e da tanti altri, da tante altre peripezie, sono persone molto provate e a volte psicologicamente non reggono, e quindi non è per giustificare, ma è per rendersi conto di una realtà che talvolta, come è successo in questi giorni a Monteriggioni, qui a Firenze ieri, ci sono alcune persone tra loro che veramente sono in grosse difficoltà, e questo si riversa anche sulla collettività, e questo non solo mi dispiace, ma è motivo di riflessione. Dobbiamo aiutarci tutti a superare queste situazioni, ma a fronte di uno o due che ogni tanto creano qualche problema, ce ne sono ormai migliaia in mezzo a noi che stanno collaborando per quello che è possibile a far crescere questo nostro sistema comunitario e sociale.
Alessandro Martini, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a voi per quello che ci fate la possibilità di dire ogni giorno. Grazie.
Bella Vista, la mattina di Controradio.
I got my mojo working, baby. and I'm gonna try it on you. Oh yeah, I've got my mojo working, baby, and I'm gonna try it out on you. Oh yeah, well I tried in New York City, oh, now I'm gonna try it on you. I got my mojo working, baby, and I'm gonna try it on you. Oh, look later, I'm got my mojo working, baby. Yeah, 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 I'm gonna try it on you. Well, I tried in New York City, oh, no, I'm gonna try it on you. Oh yeah, I'm working my
.52 ha fatto discutere in questi giorni, è intervenuta anche la ministra Fedeli, stiamo parlando della scuola svizzera di via Appiani, a due passi da Porta Nuova a Milano, una delle 18 scuole elvetiche che hanno sedi all'estero, aperta un secolo fa, approvato la scorsa primavera un regolamento nel quale per la prima volta, come dire, viene inserita una norma in cui in qualche modo si dissuade le persone che sono DSA, sono dislessici, hanno bisogni speciali, hanno difficoltà di apprendimento e via via in un crescendo rossiniano, diciamo così, fino a dire che comunque poiché la scuola è difficile non è adatta a questo tipo di studenti e poiché ci sono anche delle scale non è adatta nemmeno ai disabili, eccetera, 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 eccetera. La cosa naturalmente ha fatto molto discutere, la scuola si è difesa dicendo ma è solo un consiglio, mentre invece, come dire, tanti altri hanno parlato di discriminazione. Il massimo esperto italiano di dislessia, il professor Giacomo Stella, che saluto e ringrazio, buongiorno a lei, ben trovato. Lei come ha salutato, come ha visto, come ha letto questa notizia?
Guardi, purtroppo non mi ha stupito questa notizia, perché la scuola sta andando sempre di più verso questa situazione, no? Di promuovere bravi e penalizzare coloro che hanno delle difficoltà, cioè la scuola diventa sempre più selettiva. Ci tocca tirar fuori una vecchia immagine di Don Milani che diceva la scuola è un ospedale che cura i sani.
Purtroppo il suo pessimismo è corroborato da tanti episodi che registriamo tutti i giorni.
Episodi. Devo dire la verità, sono sconfortato. Vede, oggigiorno si dice sempre ma aumentano le diagnosi, aumentano, perché ormai diventa una specie di guerra invece che di alleanza tra famiglia e scuola. La scuola vuole difendersi da coloro che non imparano o che non imparano nel modo standard, diciamo. La scuola vorrebbe davanti 25 alunni che hanno tutte identici, le stesse caratteristiche, identici, vuole insegnare solo in un modo, e pensi che invece Socrate promuoveva, quindi stiamo parlando di 20 secoli
di
fa,
di qualche, no? Annetto fa, sì.
Ecco, sì. Quindi è veramente sconfortante. Allora cosa succede? Da un lato la scuola si difende, dall'altro la famiglia cerca di trovare gli strumenti a sua volta per essere accettata, per dare al proprio figlio delle opportunità. Perché mio figlio, perché non è bravo in matematica, non può andare alla scuola svizzera, che magari a me interessa perché promuovono le lingue, perché hanno, certo, un altro modo di studiare, perché no? Quindi sono molto stupito, perché la scuola svizzera aveva una tradizione di apertura. Esistono, appunto, scuole svizzere, per esempio a Rimini, che hanno una impostazione opposta a questa, cioè sono aperte alle differenze, non solo alle diversità, no? Che sono ricchezze, ma non solo, ma io dico anche non vi rendete conto che state tradendo il vostro compito educativo.
Il concetto perché, proprio di scuola, infatti.
Sì, perché chi è che ha bisogno dell'insegnante? Colui che impara tutto velocemente o colui che invece avrebbe bisogno di essere indirizzato, aiutato, avere un appoggio, delle indicazioni, avere, no? Cioè, lei pensi che quest'anno addirittura mi è capitato qualche settimana fa, quindi a scuola già finita, una famiglia che mi ha portato un bambino di prima elementare.
Sì.
E in prima elementare sul suo quaderno la maestra ha scritto "mi hai deluso".
Prima
allora
elementare.
Immagini in prima elementare, con gli altri che prendono 10 e lode. Come si sente questo bambino all'inizio di un percorso, no? Primo punto. Secondo punto, la maestra ha avvisato i genitori, ha detto l'anno prossimo non potrò aspettarlo. Aspettare cosa? Per andare dove? Cioè, veramente, cosa? Cominciamo in prima elementare questa stupida rincorsa verso il prestazionismo, verso, cioè, capisce che è veramente, poi sicuramente ci sono tante scuole che cercano di innovare, purtroppo però vedo con grande amarezza che la tendenza è questa, cioè la tendenza è quella della scuola prestazionale.
Non c'è dubbio, tra l'altro è la stessa metafora usata dalla scuola svizzera, in cui, come dire, il responsabile ha detto non vogliamo che si vada tutti avanti e poi magari qualcuno cade. C'è sempre questo tema del rimanere indietro, no? Però in questo caso, come dire, questa scuola con questo criterio secondo me si iscriveranno veramente in pochi, perché se cominciamo a escludere questo, quell'altro e quell'altro ancora, l'adottato, il figlio dei genitori separati,
certo,
cioè non ci va nessuno a questa scuola, no?
Esatto, ma vede, il rischio è proprio questo adesso. Ormai adesso abbiamo l'adottato, l'iperdotato, il dislessico, cioè io purtroppo una triste profezia che ho fatto qualche anno fa, fra poco non ci sarà più l'elenco alfabetico a scuola, ma ci saranno le etichette, quello un BES, quell'altro un ADHD, e ci saranno le scuole che invece non vogliono nessuno di questi, cioè la purezza della razza, mi scusi.
Ma il riferimento viene spontaneo.
A sto punto viene spontaneo. Voglio solo i bravi. Ma allora, aggiungo questo se ho ancora un secondo.
La prego.
Dopodiché siamo tutti pronti a dire guarda Steve Jobs, guarda Mister Ikea, guarda il fondatore di Google, anzi di Microsoft,
Bill Gates.
Tutte queste persone hanno lasciato la scuola.
Sì,
la scuola deve riflettere, non deve solo dire ah, guarda quelli che bello, adesso gli diamo la laurea honoris causa. Quelli sono quelli che si sono salvati da un abbandono per qualche miracolo, per la resilienza personale, per le cose. Ma uno su mille, come dice la canzone. Gli altri, ecco, quindi a scuola. Però ormai la tendenza tragica è questa. Cerco scuole prestazionali, scuole in cui si fa tanta grammatica, cerco scuole in cui si fa tanto latino, che poi non serve a niente. E che perché si dimentica subito, non è come in passato, no? Servirà solo a quelli che faranno gli studi classici, quindi
una minoranza a dir poco esigua, non
sì, c'è
più libertà. Infatti, noi abbiamo voluto parlare di questo episodio della scuola svizzera a Milano per allargare il discorso, perché purtroppo vicenda emblematica, professore. Io la ringrazio, però mi raccomando, se si scoraggia lei è finita, eh.
No, ma io non mi scoraggio, io sto promuovendo scuole che si chiamano proprio così, scuola amica, cioè, dove invece c'è posto per tutti, e sappiamo che queste sono le scuole che producono le eccellenze alla fine, perché quindi il problema però, vede, non è fare delle micro esperienze, Il problema sarebbe quello di dare una visione diversa della scuola. Invece quello che sta venendo fuori adesso è un recupero della scuola severa. Cosa significa severa?
Ottocentesca.
Ottocentesca, sì. Purtroppo è così.
Giacomo Stella, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Ma figuriatevi, grazie a voi, grazie. E buona giornata a tutti.
Buon lavoro, buona giornata.
Arrivederci.
All these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want the good life every good night. You're a hot one to hold, 'cause you don't even know.
Alle 9:02, martedì 1 agosto 2017, per la vista tornano mattina alle 8. Somebody save your soul, 'cause you've been sinning in the city. I know too many troubles. All these lovers got you.